Salve ragazzi, spero che abbiate trascorso una buona Pasqua, ovviamente compatibilmente alla condizione di limitazione in cui ci troviamo. Immagino che avrete già visto che ho pubblicato le date per le relazioni da inviare in forma registrata. Ho dato tutte le spiegazioni e le ho scritte insieme alle date. Vi chiedo la cortesia di inviarmi la registrazione nella data di vostra spettanza entro la mattinata. Io ho aggiunto questa precisazione di farlo entro le 10 del mattino perché naturalmente io ho bisogno di sentirla prima di pubblicarla ed è anche necessario che nella registrazione che mi inviate e vogliate autorizzarmi al caricamento della vostra lezione su Moodle affinché anche gli altri studenti possano sentirla. Anche questa parte è indicata nelle, diciamo, istruzioni. Vi chiedo anche, ancora una volta, cortesemente di non inviarmi mail sulla mia posta personale. Continuate a farlo dicendo, scritto, ritenendo che questa mail non rientrasse. Io vi ho chiesto di scrivermi sulla chat di Moodle perché ho due corsi, gestisco circa 40 studenti e Moodle mi distingue il corso di teoria dal corso di processuale civile europeo, consentendomi quindi intanto di non fare confusione fra i vari studenti, ma anche per esempio di dare risposte cumulate alle domande che spesso sono seriali. Nemmeno dovete temere che io non veda le vostre mail perché comunque Moodle manda una mail alla mia posta personale dicendomi che ho una chat a cui rispondere. Quindi mi fate questa cortesia e consente a me di organizzarmi meglio e rispondo a tutti. Ovviamente devo essere davanti al computer e questo sia che la mettiate in chat, sia che inviate la mail. Allora, proseguirei la illustrazione di alcune tendenze evolutive che nel processo civile ha seguito il diritto delle prove. Eravamo rimasti al dibattito che c'è stato intorno agli anni 70 concernente il dibattito per la revisione del nostro codice civile che poi non è sfociata in alcuna modifica complessiva e all'accenno alla questione delle prove atipiche che nel processo penale hanno trovato consacrazione nell'articolo 189. Si tratta di un'idea forse non più totalmente attuale, secondo la quale il processo penale persegue la verità materiale, mentre il processo civile si accontenta di una verità formale, con la conseguenza che nel secondo e non anche nel primo possono esserci delle prove che cristallizzano una certa situazione, quindi intendendo con questa espressione fare riferimento alla veridicità o no di un determinato fatto, in base a meccanismi processuali e non sulla base della corrispondenza di questo determinato fatto alla realtà. Mi riferisco in modo particolare alle prove legali e fra queste, per esempio, in particolare al giuramento che per la verità a oggi, perlomeno a me, appare come il mezzo di prova più artificiale e potenzialmente, e sottolineo potenzialmente, più distante dalla verità. Nel processo penale, invece, l'apertura alle prove atipiche è indicata da questo stesso articolo 189 del codice di procedura penale, che, come abbiamo visto l'altra volta, sia pure rapidamente, rimette appunto alla valutazione del giudice la possibilità di utilizzare questa prova che non corrisponde alla tipologia che è descritta a livello legislativo. Interessante, non privo di conseguenze di carattere pratico sull'organizzazione delle prove, è anche il mutamento di una idea, se vogliamo, politico-filosofica concernente il sistema delle prove. Mi riferisco al fatto che spesso, anzi direi spesso, direi tradizionalmente, si è ritenuto che vi fosse una correlazione tra l'ideologia liberale e ispirazione individualistica e privatistica con un'idea di un giudice privo di poteri, cioè l'ideologia liberale e anche l'impostazione privatistica che pone l'individuo al centro abbia avuto dei riflessi anche sul piano processuale e che a questa ideologia liberale privatistica abbia corrisposto l'idea di un giudice privo di poteri. Mentre una società in cui l'individuo non ha questa collocazione centrale, penso in realtà ancora a forme più arcaiche di organizzazione, quella in cui siamo in presenza di sudditi piuttosto, corrisponda da un punto di vista processuale un processo di natura inquisitoria, in cui il giudice, come ho già avuto modo di indicare, costituisce il soggetto depositario dei poteri, talvolta addirittura di impulso processuale, quindi la domanda, ma che è dotato anche di penetranti poteri dal punto di vista istruttorio. Ecco, se questa correlazione, diciamo, fra ideologia liberale privatistica e principio dispositivo nel processo e idea del subditus e del giudice inquisitorio ha costituito per molto tempo un significato che vorrei definire classico, la scienza processuale in realtà ha sottolineato a più voci come nel corso del tempo e diciamo dell'avvento dello Stato moderno che io colloco tendenzialmente, cioè io, insomma, gli storici collocano tendenzialmente dopo la Rivoluzione francese, questa correlazione non sia più vera e ci sia stato un progressivo avvicinamento dei sistemi, per cui anche laddove l'individuo è considerato al centro della società, c'è cioè una concezione privatistica e liberale, il processo può anche essere caratterizzato da un giudice che sia dotato di poteri penetranti. Per esempio, Taruffo, nella prova del processo civile, rileva che storicamente è vero che sovente sono state poste in correlazione l'ideologia liberale, l'ispirazione individualistica e privatistica con un giudice privo di poteri, in considerazione che il processo avrebbe attuato i valori fondamentali della libertà e autonomia delle parti. In realtà non risulta dimostrata la connessione biunivoca tra ideologia liberale e assenza di poteri istruttori del giudice, ricorrendo esempi di codificazioni liberali in cui il giudice ha significativi poteri istruttori, come per esempio il codice processuale spagnolo del 1881, e codificazioni che non prevedevano poteri del giudice e che l'autore peraltro non considera liberali, in quanto emanati in periodo di imperialismo, per esempio il Code de procédure civile francese del 1806, che è certamente espressione della ideologia borghese e liberale, ma che sul piano più strettamente procedimentale derivò dall'ordonnance del 1667. Per cui, secondo Taruffo, c'è stato in realtà il superamento del significato politico della contrapposizione tra principio dispositivo e principio inquisitorio. Sotto altro versante, il diritto moderno è anche rappresentato, e qui moderno faccio invece riferimento a direi gli ultimi 50 anni, c'è stata una riscoperta del ruolo della verità in generale nella filosofia sociale e con questa anche nel processo. Nel nostro paese in particolare proprio Taruffo, che ho poc'anzi nominato, ha avuto un ruolo molto importante nel vivificare, o oserei dire, il diritto processuale civile, in particolare delle prove, a queste tendenze che si sono sviluppate nell'ambito filosofico, in particolare della filosofia sociale. Taruffo sottolinea che la configurazione del processo come strumento finalizzato a fare giustizia e non solo a risolvere controversie, quindi processo che persegue un fine più alto della semplice risoluzione delle controversie, ha portato la maggior parte degli ordinamenti processuali moderni a collocare anche l'accertamento della verità tra gli obiettivi fondamentali del processo. Questa tendenza ha avuto sul piano processuale la conseguenza di estendere i poteri istruttori d'ufficio di cui il giudice gode e ha anche, perlomeno idealmente, condotto a un avvicinamento dell'istruttoria penale con l'istruttoria civile, che non dovrebbe in realtà scandalizzare sia per l'unitarietà dell'organizzazione giurisdizionale. Pensate che dalla legge dell'ordinamento giudiziario, e mi pare proprio l'articolo 1, ma vado a memoria sul numero dell'articolo, ma sono certa del contenuto. La magistratura ordinaria si articola nella magistratura civile e nella magistratura penale, quindi secondo la legge dell'ordinamento giudiziario vi è unitarietà tra queste due magistrature. Carnelutti, dal canto suo, sottolineava come vi siano delle connessioni a livello di diritto sostanziale, quindi a livello di diritto civile e di diritto penale, in un noto saggio di Carnelutti intitolato Il danno il reato. La riscoperta del ruolo della verità e della giustizia nel processo, da un certo punto di vista, hanno modificato lo scopo storico-sociale perseguito dal processo stesso, che bene avrebbe giustificato una revisione dell'intera materia delle prove, da riconsiderare alla luce del criterio per cui un diritto fondamentale come il diritto alla prova non può essere violato o compromesso per qualunque ragione, ma solo quando si tratti di tutelare diritti fondamentali. Falliti i tentativi di riforma codicistici che ho ricordato nella relazione antecedente la Pasqua, il nostro paese ha ripiegato su una stratificazione legislativa non guidata da specifici obiettivi tecnici o di sistema, e fra l'altro mi pare di poter dire anche nemmeno guidata da ispirazioni di carattere filosofico-ideologico. Si tratta di un movimento di riforme che è stato quasi sempre mosso da bisogni contingenti, talvolta anche semplicemente da un intento politico propagandistico più che da una volontà di modernizzazione del sistema perseguita attraverso riforme organiche collocate in un contesto più ampio e lungimirante. Se voi guardate alle riforme che si sono avute negli ultimi 20-30 anni, la riforma più organica che abbiamo avuto è stata quella che ha riguardato il processo cautelare degli anni 90, e poi abbiamo invece avuto sempre riforme estremamente settoriali e parcellizzate. Talvolta, in realtà, le riforme sono state anche prive di una reale portata pratica per loro intrinseci difetti. E gli interventi sono stati rarefatti proprio con riferimento all'istruttoria e in particolare all'istruttoria nel processo civile.